Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Sì, anche da Anna, certamente. Ave Maria. Ave.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con la comunione spirituale, perché ascoltare la parola di Dio, però avendo prima invitato il Signore a venire dentro di noi, è più facile anche capirla, no? Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me, in noi spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Adesso, da buoni francescani, vero, invitiamo... leggiamo la preghiera che faceva San Francesco. Allora, o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Mamma mia, cosa vi tocca sentire e vedere ogni giorno? Mamma mia. Cioè, sarebbe meglio essere sordi e ciechi per non vedere, per non sentire. Ma che storie! Interessante, perché parlano dell'aumento delle temperature. Pensa, Anna, che la settimana scorsa ha nevicato, no? Qua da noi, no? E mica una volta sola, no? Perché anche dopo, anche adesso, durante il mese di maggio, un'altra nevicata, no? Alla faccia delle temperature che calano, no? Magari delle temperature che aumentano. Dico, magari aumentassero le temperature del cuore nostro per amore di Gesù Cristo, no? E invece no, noi è tutta una macchina per far fessi gli uomini, perché assolutamente non è vero, non è scientificamente provato, anche nei secoli passati, i ghiacciai erano mezzi consumati, non c'erano, poi sono riformati, poi si sciolgono, c'è questa alternanza di crescita, di cala, di freddo, di caldo. Adesso è tutta una macchina per farci fessi, capito? E siccome la gente guarda, ascolta, si spaventa, non sa che cosa fare, allora dovete votare per quelli che... pensano al clima che forse è aumentato di 0,1 grado, no? Ma smettetela, ma vergognatevi, ma toglietevi di mezzo, ma come facciamo a sopportare noi questa gente qua? Questo per quanto riguarda il clima diciamo, il clima atmosferico, ma poi c'è il clima della fede, cioè il clima oggi nella Chiesa, diciamo, è sotto zero, magari ci fosse un aumento di temperatura, no, c'è veramente un clima di desertificazione, cioè nelle parrocchie dove c'era più gente ce n'è la metà, perché si sono stufati di sentire tutti i giorni l'unico comandamento che esiste è l'immigrazione, non ci sono altri comandamenti, gli altri puoi fare tutte le porcherie che vuoi, tutto perdonato. No, guardate, noi non vogliamo far parte della, diciamo, del gregge dei fessi, no? Per cui queste cose non le accettiamo e lo diciamo anche pubblicamente, non sono vere, sono false, imbroglioni, non dovete continuare a prendere in giro gli uomini, che siamo stanchi di bugie, vero, da tutte le parti arrivano, sia in campo laico che in campo religioso, no? Praticamente, siccome il falsario, il demonio, che praticamente è stato falso fin dall'inizio, vero? È lo spirito della menzogna, è menzognero. Le prove che praticamente, come dice Padre Pio, verranno giorni in cui i demoni si incorporeranno dall'infanzia all'età matura, questo è il tempo, per cui veramente, diciamo, servi del menzognero. Noi vogliamo ascoltare Gesù Cristo, che è via, verità e vita, e non ci fate perdere tempo ad ascoltare sciocchezze, no? Penso che la settimana anche scorsa, Anna, mi sembra intorno al mercoledì scorso, c'era una lettura. La lettura, vediamo un pochettino, non ricordo neanche più. Era il giorno, forse.
È stata la festa di San Mattia Apostolo?
Sì. San Mattia, no, ma c'era. No, perché lì praticamente parlava chiaro, no? Era il Vangelo di Giovanni che. E dice così, mi sembra che era il giorno 1, era il primo di maggio, no, mi è rimasto impresso, sai, perché dopo tanti giorni, no, dico questa qui, è solo che mi sono dimenticato di dirlo poi nei giorni scorsi. Sì. E allora, praticamente diceva così chiaramente, no? Che non c'è salvezza per chi non crede in Gesù Cristo. Vediamo un pochettino. Mamma mia, queste pagine sono troppo sottili, sai, è difficile. Eccolo qua. Allora, dice, senti qua, no? Dice così. Sì, Nicodemo, vuoi leggerlo tu? Ce l'hai sotto mano?
Sì, ce l'ho qua dal Vangelo secondo
me. Dico, ma quando uno legge il Vangelo, dico, cosa pensa? All'aumento del carburante, ma cosa pensa? A cambiare le scarpe, no? Io non so. Cioè, parla Dio, e noi praticamente diamo più retta agli imbroglioni che a Gesù che è venuto a salvarci. Prova a leggere, no? Perché sì. Non è di oggi, però dico interessante, perché volevo rimarcare, sottolineare queste parole per dire, voi cari fratelli e sorelle, ma voi quando avete sentito questo Vangelo cosa pensavate?
Tutt'altro.
Sì.
Ecco, sì, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Ma Anna, c'è uno che legge questa, diciamo, questa pagina del Vangelo, ma dico, ma cosa pensa? Ma ti rendi conto cosa è scritto qua? È vero, il Signore dice, Dio ha tanto amato da mandare il suo figlio, no? Perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma quelli che non credono in lui non si può dire che si salvano anche loro come quelli che credono, no? Ma dico, ma come fai a... cioè, quando leggi cosa capisci, no? Allora, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Per quello ha mandato gli apostoli, andate, battezzate, fate conoscere il Signore, fate sì che diventino figli di Dio. Ma vi rendete conto che il menzognero si è seduto su tutte le sedie, su tutte le poltrone, i seggi, non lo so, anche dei pastori, perché se dicono il contrario... praticamente danno del bugiardo a Gesù Cristo, capito? Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Allora, quando uno legge queste cose, cosa pensa? Ma dico, ma cosa pensi? Ma allora, anche tu, amico, fratello e sorella che ascolti, tu dici che credi, devi mostrare che ci credi veramente. Perché se io dico, io credo in Gesù Cristo, ma faccio quello che voglio io, vuol dire che non credo a Gesù Cristo, perché direi, non devo credere a me, che sono un verme, no? Ma devo credere a Gesù Cristo che è Dio. Invece no, io credo in me, che sono un verme, e non credo a Gesù Cristo, allora rischio, vero, di essere condannato perché non ho creduto, perché il fatto di dire io credo, ma non frequento, io credo, ma c'ho il santino in tasca, no? Ma però io praticamente non vado mai a messa, non mi confesso mai, ecco, i comandamenti manco li so, però io credo perché io c'ho il portafoglio, c'ho il santino di Padre Pio, no? Sì, hai voglia. Allora, ma poi ci sono quelli che non credono, ma addirittura ammazzano quelli che credono, no? Allora, come la mettiamo? Diciamo, questa pagina del Vangelo, vedrete che il Signore non lo permetterà, ma se andiamo avanti di questo passo, i nuovi liturgisti cancelleranno questa pagina, ne metteranno un'altra, perché questa qui praticamente condanna gli imbroglioni, condanna quelli che danno del bugiardo a nostro Signore. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre, più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E le opere sono malvagie, perché credono alle tenebre e al principe di questo mondo, che è il principe delle tenebre. Ma tu pensa, siamo arrivati qua. Chiunque infatti fa il male odia la luce, difatti, ecco, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dico, ma quando uno legge queste cose qua e dice chi crede si salva e chi non crede è già condannato. Allora, se uno non sa manco, cioè è nato nel deserto dei Gobi, a parte che qui mi sa che di Gobi con due B ce ne sono tanti, perché sono la gobba praticamente dei peccati che, siccome non ci sta più davanti nella pancia, sbuca fuori anche dalla parte della gobba, voglio dire, ecco questi, ecco. Ma uno che è nato nel deserto, che non sa manco che intorno a lui se c'è un pezzo di mondo, cosa ci sia, non lo sa, questo poveretto, diciamo che dice, io come faccio a saperlo se nessuno me l'ha mai detto, se nessuno mai è venuto a dirmelo, io come faccio a saperlo, ecco. Ma tu che sai tutto, addirittura voi pensate, no, questi che fanno saltare per aria i cristiani, sanno chi è Cristo, no? Questi bombaroli, questi che si fanno scoppiare, no? Lo sanno chi è Gesù Cristo, perché colpiscono i cristiani, per cui non è che colpiscono persone qualunque, no? Colpiscono il corpo mistico di Cristo, sono coloro che condannano a morte Cristo e il suo corpo mistico. E allora addirittura mi dicono venite a gridare a morte Gesù Cristo, ma si può arrivare a tal punto? Dico si può arrivare, ma la gente non capisce, è cotta di parole, è cotta praticamente di messaggi, di cose, non ha più il senso, diciamo, delle cose vere, delle cose logiche, no? Ecco, allora questo è il Vangelo che naturalmente era del giorno 1 e oggi siamo al 17, però mi stava, siccome era di mercoledì, noi non potevamo, se avremmo fatto bene forse a commentarlo il martedì 30, no? Ma insomma, mi è rimasto impresso, dico, questa qui la devo tenere buona per una trasmissione, mi è venuta in mente oggi, e ecco, perché si può forse contestare Gesù Cristo che ha detto queste parole? Chi è che ha il coraggio? Alzi la mano, eh? Sarebbe meglio che uno abbassasse la testa e si vergognasse, no? Alza la mano, capito? Perché non è possibile. Ecco, qui le parole sono chiare e tonde. Andate battezzate. Se non serviva a battezzare, l'avrebbe detto, dice, sono già tutti salvi perché io sono morto per tutti, per cui sono tutti salvi. Invece no, andate e andrete, attenzione, come pecore in mezzo ai lupi. E se Benedetto XVI ha dovuto fuggire davanti ai lupi, ma questi lupi qua non è che venivano chissà da dove, no? Giravano per casa sua. Ecco, i lupi, siamo chiari e cerchiamo di darci una svegliatina, vero? E pregare di più e offrire più sacrifici per la conversione di coloro che rischiano la dannazione perché ingannano i propri fratelli. Ora, Anna, si vede che dopo Fatima sono tornato carico. No, perché scusa, quelli hanno le cariche di dinamite, io non posso avere la carica di, cioè non posso avere delle cariche diverse.
Certo.
Allora, oggi è poi il San Pasquale Bailon, vero? Esatto. Veramente il santo dell'Eucarestia. Sì. Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue da ogni tribù, lingua, popolo, nazione, e hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio, alleluia, il nostro Dio che non è quello degli altri, è il nostro Dio, no, mamma mia.
Cosa abbiamo nella zucca, non so, cioè, i concetti non esistono, ma, più cosa crediamo, ascolta, cosa vuol dire credere, cioè adesso anche riferita a quel brano che abbiamo letto, vedi il concetto proprio, esiste più, no, si fa proprio.
Ascolta, tu le zucche le conosci bene, perché molto fai anche il risotto con la zucca.
Sono buonissime adesso.
Sì, però diciamo che le zucche sono piene di semenze, no?
Di sementi.
Di sementi, no, ma l'uomo invece ha la zucca piena di semenze, no?
Sì.
Ecco,
sì.
O ce l'ha vuota o piena di semenze.
Sì, hai ragione.
Allora, Anna, sì, cominciamo, voilà, perché non sono riuscito a trattenermi perché mi bolle il sangue nelle vene, no? Dico, ma che roba è questa qua? Ma è possibile che la gente non si accorga che ci stanno prendendo per i fondelli, no? La temperatura che sta nevicando, no? Ma tu pensa, no? La temperatura che aumenta invece sta nevicando. È freddo, no? È freddo.
Ci vuole qualcuno che scuota un po', perché qui se veramente siamo.
Ma va là.
Ma
tu pensa, pensi, no? Dico, Annibale lo Scipione, no? Quello che ha attraversato le Alpi per fare la battaglia giù in Puglia, né? Se ci fossero stati i ghiacciai, non sarebbe passato con gli elefanti, no? Invece è passato perché non c'era il ghiacciaio, non c'era la neve. Allora vedete che a suo tempo non c'era la neve, però non c'erano gli imbroglioni che abbiamo oggi che vanno raccontando un sacco di balle, no? Perché era normale che non c'era la neve, no? Poi arriverà i tempi in cui c'era le baracche qui nel Trentino, che hanno costruito gli austriaci per la guerra, no?
Esatto.
Adesso che si è sciolto, si sono sciolte le nevi, i ghiacci, no? E sono sbucate fuori le baracche. Ma le baracche non le hanno costruite sulla neve, le hanno costruite sulle pietre. Per cui vuol dire che quando le hanno costruite, diciamo 100 anni fa o più di 100 anni fa, praticamente non c'era il ghiacciaio. Poi c'è stato il ghiacciaio, adesso siamo ritornati a 100 anni fa e allora bisogna fare un putiferio di mandare in giro perfino le bambine a raccontarci le bugie, scatenare i giovani, i ragazzi contro questo aumento. Ecco, non è vero niente, non li credete, non è provato scientificamente il contrario. Bene.
È fantasia, sì. Passiamo, ecco, alla lettura di oggi. Nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, San Paolo, portatore della parola di salvezza, spiega agli astanti come tutte le parole dei profeti abbiano trovato il loro compimento nell'evento della passione e morte di Gesù. Il Signore si è servito infatti dello scandalo della croce, umiliandosi e lasciandosi umiliare nella sua dolorosa passione, per attuare il meraviglioso progetto della redenzione, riscattando tutto il genere umano dal giogo del peccato. Se dunque vogliamo conseguire la salvezza eterna, dobbiamo anche noi porre nella nostra anima solide basi attraverso le virtù dell'umiltà. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi, non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato, pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte. Chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti. Ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.
Allora, gli Atti degli Apostoli, vero, sono atti scritti dagli apostoli di quello che è accaduto a quel tempo. Allora, in quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Però se San Paolo dicesse a tutti gli ascoltatori, non solo di Radio Buon Consiglio naturalmente, ma ai cristiani del nostro tempo: noi siamo figli della stirpe di Abramo, noi siamo figli della stirpe, diciamo, di Gesù Cristo nostro Salvatore, che però, diciamo, consideriamo Abramo padre della fede. Però dice: a quanti fra voi che siete timorati di Dio, hai voglia, ma dove sono i timorati di Dio? Tiratemi fuori i timorati di Dio, non sanno manco i 10 comandamenti. Ma il santo timor di Dio, ma chi è che ce l'ha? Ma chi è che ce l'ha? Se uno lo avesse, diciamo che osserverebbe i 10 comandamenti, diciamo osserverebbe tutti gli insegnamenti che sono nel catechismo della Chiesa Cattolica. Per cui dice: a quanti fra voi siete timorati di Dio? E tu vai avanti e dici: a noi è stata mandata. No, torna indietro. A quanti fra voi siete timorati di Dio? Io ci metto un bel punto di domanda con il LED che continua, il punto di domanda a domandare: Dove sono i timorati di Dio? Dove sono? Qui si sta sfidando Dio, si sta sfidando Dio, gli si dà del bugiardo addirittura, non solo calpestiamo i comandamenti, la sua parola, ma addirittura lo stiamo sfidando. A noi è stata mandata la parola di questa salvezza, sì, ma solo che non la osserviamo, quello è il problema, no? Perché ci è stata data la parola, ma se la parola entra da un orecchio e esce da quell'altra, è inutile, leggi, parola di Dio, torna indietro, perché tu quello che hai letto non sai manco quello che hai letto, torna indietro e spiegami cosa hai letto, no? Allora così si dovrebbe fare quando uno va a messa, no? Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, i loro capi, non hanno riconosciuto Gesù e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti, eccetera, eccetera. Allora, gli abitanti di Gerusalemme, gli abitanti di tutta Italia, di tutta Europa, è vero, e i loro capi, che bello, meno male che non lo devo dire io, no? E infatti, e i loro capi, vede, non hanno riconosciuto Gesù, no? Perché lo condannano a morte, in quanto i sacrilegi è come condannare a morte Gesù Cristo, sono peccati mortali. Quando non si richiamano quelli che fanno i peccati mortali, addirittura gli sta anche la comunione, secondo voi questi qua cosa fanno? Condannano a morte Gesù Cristo, capito? Questi qua, i capi, non hanno riconosciuto Gesù, no, non l'hanno conosciuto perché dovrebbero essere timorati di Dio e riconoscere Gesù, non sono né timorati di Dio e neanche riconoscono Gesù, per cui lo condannano a morte con i peccati mortali, gli scandali, e che si leggono il sabato, pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Ma praticamente questo accade ancora, perché vedo che quando tu vai a parlare di peccati mortali, si lavano tutti le mani come Pilato, no, ma bisogna vedere, l'inferno è vuoto, forse è vuoto, forse... Ma può darsi che la traduzione non sia vera, ma può darsi che, ecco, a quel tempo non c'era il registratore, per cui ce ne laviamo le mani. Vai tranquillo, vai a fare la comunione, così almeno condanni a morte Gesù Cristo un'altra volta, ma lo condanni anche tu, e per cui lo fai condannare da chi va a fare la comunione, e anche tu la fai, perché sei un menzognero. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, il sepolcro, no, lo deposero dalla croce, lo misero in un sepolcro, e difatti si sta facendo di tutto per metterlo nel sepolcro un'altra volta, ma noi sappiamo, vero, che c'è il trionfo, per cui butterà altro che pietra, quella pietra la legheranno al collo di quelli che hanno scandalizzato i cristiani semplici, timorati di Dio, ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. Bene, allora noi stiamo aspettando, perché siccome praticamente quando si arriva al fondo ci dovrebbe essere un rimbalzo verso l'alto, e in pratica vedete, e quando credevano di aver vinto Gesù Cristo perché l'hanno ammazzato, in effetti hanno perso. Adesso sono arrivati proprio al massimo questi nemici di Dio, sono arrivati praticamente a servire il demonio anziché Gesù Cristo, e allora vuol dire che credono di essere arrivati proprio al sommo. Ecco, e in pratica vuol dire che siamo prossimi alla risurrezione, al cambio di rotta, e allora veramente noi stiamo aspettando che cambi la rotta, ma a caro prezzo però, perché non c'è redenzione senza spargimento di sangue. Allora, noi lo spargimento di sangue l'abbiamo fatto perché ammazziamo i figli nostri prima che nascano, facciamo le guerre, c'è lo spargimento di sangue, però ci deve essere uno spargimento di sangue per lavare i nostri peccati, e allora chiaramente non pensate che si possa andare avanti così all'infinito. Il Signore interverrà come ha fatto il giorno della sua risurrezione e glorificherà la sua Chiesa, che la Chiesa è sua, non è di chi crede di appropriarsi della Chiesa, ecco, e dire quello che Gesù Cristo non ha mai detto. E allora vedremo questa risurrezione, e il Signore ha voluto che questa risurrezione avvenisse per mezzo della donna che ci ha fatto cadere nel peccato originale, per cui la nuova Eva, ecco, sconfiggerà il maligno. E proprio siccome lui ha tentato la donna, adesso la donna ti schiaccerà il capo, e tu lo sai che fra poco ti schiaccerà il capo, anzi te l'hai già schiacciato, sei già vinto, e allora sei furibondo, speri di arrivare a vincere, ma però hai già perso, non puoi vincere, perché non puoi vincere contro l'onnipotenza di Dio e neanche contro l'onnipotenza per grazia della Madonna, sei già vinto. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo, secondo mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Bene, diciamo che bisogna aumentare i rosari, bisogna aumentare, prega per noi peccatori, l'onnipotente per grazia va pregata, si perde troppo tempo in chiacchiere, non lamentiamoci se le cose vanno così, è colpa nostra, perché invece che sparare noi verso il nemico, è il nemico che spara verso di noi, e noi siamo solo capaci di contare le pallottole, ma non siamo capaci di rispararle a coloro che ci colpiscono e vogliono colpirci a morte spirituale. Bene, Anna, io direi che adesso chiediamo intanto una pausa musicale, certo. E poi proseguiamo, vero, con mamma mia, ma Anna, io veramente, guarda, faccio fatica a trattenermi.
Fai bene a non trattenerti, perché mentre ti ascoltavo proprio pensavo, ma queste cose se le sentissimo proprio anche dai nostri altari, nelle nostre parrocchie, ma chi ci fa capire, chi
ma
ci
che...
fa ascoltare sulla parola di Dio in questi termini?
No, danno ragione agli imbroglioni, esatto, pensa un po'.
Esatto, quindi è qui il dramma più...
Un dramma.
Sì, il dramma, proprio veramente, sì. Perché si guarda l'orologio, tu vieni che il sacerdote bisogna far presto, ma è una cosa
sì, ma,
no, inaccettabile.
Diciamo, no, di solito c'è una predica che non finisce più, ma non dice niente,
non
no?
Non dice niente, sì.
Ecco, poi c'è la consacrazione velocissima, sì. Per cui poco, qui per inchiodare Gesù Cristo ci vorrà un po' di tempo, no? Visto che praticamente questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Qui addirittura siamo meccanizzati, abbiamo la chiodatrice automatica per fare la consacrazione in 2 minuti. Non è possibile. Ecco, io chiedo il dono della vergogna, ecco, altro che dono, altri doni, il dono della vergogna, venga presto il nostro soccorso, il dono della vergogna. Bene, allora aspettiamo la pausa.
Perfetto, sì. Ave Maria.
Ave Maria.
Nell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi appariva la terra, e fra i nostri del cielo insieme, onde stella più bella di te. Thank you.
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione e praticamente con i sospiri, no? Perché se tu le cose ti trovi, no? Diciamo, noi abbiamo un'età, Anna, che diciamo conosciamo da quando siamo partiti da bambini, abbiamo visto questo precipitare, cioè praticamente in una condizione che se Padre Pio ha detto non potevate nascere in un secolo peggiore, noi ce ne stiamo rendendo conto. Quelli che nascono adesso non si rendono conto perché sono nati come uno che nasce in una stalla, lui non sente la puzza della stalla, no? Ma chi è nato, diciamo, in un prato fiorito, quando entra nella stalla sente la puzza, no? Allora, noi sta puzza la sentiamo, vero Anna che la sentiamo la puzza? E come la sentiamo? Ecco, allora lui... Io mi ricordo quando c'è stata la Madonna Pellegrina, per esempio, no? Madonna di Fatima che è venuta in Italia, le vie della città, che è stata percorsa in lungo e in largo, una processione che durava ore, ore, alle finestre di tutte le vie c'erano fiori, ceri accesi, immagini sacre, e cantavano e poi si aggiungeva la gente, c'era praticamente una processione che era lunga chilometri, no? Mi ricordo nella seconda peregrinazione fatta, diciamo, c'era Donnello Donattilio, i padri Cappuccini, per cui ha fatto un'altra peregrinazione organizzata dai gruppi di preghiera di Padre Pio. Io ero presente a Perugia, che è una città, diciamo, non è che sia proprio molto, 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 molto cristiana, no? Diciamo che ci sono anche parecchie logge massoniche in zona. Bene. Allora, volevano andare, mi sembra, nella chiesa di San Lorenzo, che però è grande questa chiesa, è enorme. E ho detto, ma non penso che ci sia così tanta gente, no? Io ero presente. Dunque, la gente sa, quando la Madonna è regina, va bene, ecco, voi dovete vedere signore, diciamo, io ho visto signore elegantissime inginocchiarsi sulle pietre e con i fazzoletti si asciugavano le lacrime, no? Per cui... E tutti che pregavano, c'è stata poi l'adorazione, le meditazioni e le confessioni. A mezzanotte erano ancora là che confessavano fino a mezzanotte, a luna di notte, no? Si confessava la gente, ecco, davanti alla Madonna, ecco, si è sciolta e sentivano, però c'erano i predicatori che dicevano che i peccati erano peccati, che c'era l'inferno, vero? Ecco. Tu era pieno che non c'era posto da mettere i piedi per terra, no? Io ero presente, capito? Allora, questi erano i tempi del profumo della fede, no? Adesso c'è la puzza, adesso c'è la puzza del peccato. E naturalmente E non c'è il timore di Dio perché manco si conoscono i comandamenti, no? La gente è tutto normale, no? È tutto, cioè, quello che sta succedendo sembra norma perché viene anche scusata, giustificata, anzi non è neanche una colpa, anzi è naturale andare contro natura, è tutto naturale, è tutta roba buona, parola di Lucifero. Ecco, quando leggiamo la verità diciamo parola di Dio, adesso io devo dire parola di Lucifero, eh? Bene, Anna, scusami.
No, ma guardi, si stringe il cuore a pensare proprio con la rapidità con cui, ecco, si è scivolati verso il fondo, ma più fondo di così non so cosa si possa pensare. Mamma mia, dai,
sì, sì. Torneranno questi. Ma io c'ho davanti queste immagini, mamma, sai, perché mia, sì. dico, c'era tutte queste persone, no? Dico, delle signore in gingheri, come si dice, cioè sì, proprio elegantissime, ma tutte in ginocchio a piangere davanti alla Madonna, no? Per cui non avevano rispetto umano, cioè non è che hanno detto io sono vestita così per cui non mi inginocchio, no, inginocchiati sulle pietre e piangevano dalla commozione, la Madonna ha mosso i cuori, no? Adesso per andare d'accordo con i musulmani, vero? No, con i musulmani, con gli eretici evangelici, che ne so, questi qua, i protestanti, vorremmo fare la processione con la statua di Martin Lutero, ma capite dove siamo arrivati, svegliatevi, no? E pregate perché non finiscano all'inferno coloro che propagano l'errore. Io tutti i giorni prego per sacerdoti, vescovi, cardinali e anche per il Papa, per tutti coloro che sono a rischio di perdizione, prego tutti i giorni a rischio di perdizione. Sì.
È doveroso, certo. Certo. Passiamo al Santo Vangelo.
Sì, sì. È meglio che parli tu, perché se vado avanti è meglio, è un guai.
Parla Gesù. Io sì. Solo mi presto, ecco, alle letture, ecco qua. Gesù esorta i suoi apostoli ad avere fede in lui, promettendo di preparare loro una dimora nei cieli. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno può entrare nella casa del Padre se non per mezzo di Lui. È dunque necessario conoscere Cristo, soprattutto meditando il Santo Vangelo, guarda un po', con fede e amore. Solo conoscendo Gesù scopriremo che Egli è l'unica via che conduce al Padre e dunque al cielo. La verità che illumina e infiamma i nostri cuori, la vita che rinnova e rigenera la nostra anima, dandole novello vigore attraverso i sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Passo al commento di Don Dolindo, San Giovanni capitolo 14, sono a pagina 1989. Gli apostoli erano rimasti turbati e sconvolti da quello che Gesù aveva loro detto, che sarebbe stato con loro solo per poco e che l'avrebbero cercato, ma non avrebbero potuto seguirlo dove egli sarebbe andato allora. Il loro turbamento era tanto più profondo in quanto che ad essi sembrava svanissero d'un tratto tutte le speranze che avevano concepito e gli ideali che avevano sognato. Speravano ancora che Gesù avesse dovuto trionfare clamorosamente, politicamente, dei nemici di Israele e inaugurare un regno glorioso nel quale essi avrebbero avuto posti eminenti. Speravano che questo dovesse presto avverarsi e pregustavano forse, fantasticamente, la confusione che avrebbero avuto i suoi nemici. Ora, il sentir parlare di tradimento ed implicitamente di morte e li turbava e disorientava. E per questo Gesù, rincuorandoli, disse: «Il vostro cuore non si turbi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me». Cioè, abbiate fede in Dio che saprà compiere le sue promesse ed abbiatela anche in me che non vi lascerò delusi, nella speranza che avete riposta in me. Al dolore per la mancata realizzazione delle loro speranze e dei loro sogni si univa negli apostoli quello per cui essi era più penoso, della separazione dal loro amatissimo maestro. Le sue parole infatti erano un annuncio di prossima morte ed essi pensavano angosciati che non l'avrebbero più veduto. Per questo Gesù soggiunse che egli se ne andava per preparare loro il posto, già che nella casa del padre suo c'erano molte dimore. Se non fosse così, soggiunse, ve lo avrei detto. Cioè mi sarei licenziato da voi definitivamente, ma io verrò di nuovo, vi prenderò con me e sarete anche voi dove io sarò. E come padre amoroso, per non scoraggiarli, prospettò l'epilogo del loro pellegrinaggio ed il premio che avrebbero avuto un giorno. Ma certo, questo epilogo di gioia non sarebbe avvenuto né presto né senza lunghe e penose prove, delle quali tante volte aveva loro parlato e delle quali dava l'esempio, e perciò soggiunse: «Voi sapete dove io vado e ne sapete la via». Non volle parlare esplicitamente del cammino della croce, ma si richiamò con una sola espressione a quello che tante volte aveva detto, per non disorientarli in quel momento di angoscia. Tommaso prese l'espressione di Gesù in senso materialmente letterale, immaginando che Gesù volesse fare un viaggio lontano, disse: «Signore, noi non sappiamo dove tu vada e come possiamo conoscerne la via?» Con una parola sublime, Gesù rispose a lui, aprendo all'umanità un orizzonte magnifico di ascensioni, e disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Egli è la via, l'unica via di salvezza, perché con i suoi meriti riconcilia gli uomini con Dio, li muove con la sua grazia, li illumina, li dirige con i suoi esempi e con la sua dottrina. Egli non traccia solo la via della salvezza, ma è la via della salvezza, di modo che nessuno può andare a Dio se non per Lui, incorporandosi a Lui e lasciandosi portare da Lui. La via è un tratto immobile che congiunge due termini lontani. Napoli, per esempio, è lontana da Roma e nessuno, stando in questa città, può trovarsi a Roma. La via congiunge questi due luoghi e rappresenta il prolungamento dell'uno verso l'altro. La via partecipa quindi dei due luoghi che congiunge Roma-Napoli e Napoli-Roma. Gesù Cristo è Dio e uomo e congiunge in sé questi due termini infinitamente distanti. Chi va a Lui Redentore si avanza verso Dio, e da misura che più si stacca da sé e più si congiunge a Lui, più si trova vicino a Dio e più lo raggiunge. La perfezione È in fondo un progredire in questa unione di amore, un perdere di vista sempre più se stesso, ma congiungersi maggiormente a lui, fino quasi a combaciare col punto di arrivo cui egli ci porta. Gesù Cristo è la verità, prima ed essenziale, poiché è l'infinita ed eterna sapienza, conoscenza sostanziale ed infinita del Padre. Dio è colui che è la verità, l'unica verità, dalla quale dipendono tutte le altre, l'unico assioma infinitamente vivente. Chi va a Dio deve conoscerlo per amarlo, e non può conoscerlo fuori di Gesù Cristo, che ce lo rivela in tutte le verità che ci annunzia. Noi non siamo capaci di conoscere l'eterna verità senza di Lui, e non possiamo quindi ascendere a Dio, conoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose, che unendoci a Gesù Cristo con una pienissima fede. Gesù Cristo come Dio è la vita per essenza, e come uomo è la causa meritoria della vita soprannaturale che ci viene comunicata per mezzo della grazia e della gloria. Egli ci vivifica, e da Lui dobbiamo attingere la vita, comunicandoci di Lui. Gesù Cristo è la via che ci porta a Dio, la luce che illumina la via, la forza che la fa percorrere. È la vera via delle ascensioni umane, è la vera sapienza dell'intelletto nostro, ed è la vera vita delle nostre attività e del nostro cuore. Per Lui si nasce soprannaturalmente e si percorre la via dell'eternità. Per Lui si ha, diremmo, l'uso della ragione soprannaturale e si conosce la verità. Per Lui e in Lui il cuore viene vivificato ed ama Dio sopra tutte le cose. Con la risposta data a Tommaso, Gesù cominciò a manifestare al mondo un segreto di vera vita, e diciamo pure di vera civiltà, un segreto di santificazione, che andò sviluppando negli altri discorsi di addio che fece agli apostoli. Questo ammirabile segreto sta nell'incorporarsi a Lui, nel vivere di Lui, nel farsi vivificare da Lui, nel donarsi quindi interamente a Lui. Qualunque sforzo fa l'anima per ascendere in alto, perfezionarsi e raggiungere la vita eterna è vano se essa non si appoggia a Gesù, se non è illuminata e non è vivificata da Lui. Egli è la via vera della santità, è la luce della contemplazione, il calore vivificante dell'amore. Incorporandoci a sé ci mette per il cammino della santità, nutrendoci della sua parola ci illumina e ci eleva, donandoci il suo corpo e il suo sangue, ci vivifica. Noi dobbiamo essere sua immagine e sua somiglianza. Dobbiamo quasi sbocciare da Lui, e non possiamo farlo che innestandoci a Lui. Oh, se l'anima sapesse donarsi a Lui ed accoglierlo, se sapesse mettersi nelle sue mani come schiava di amore, come troverebbe facilitato il cammino della santità, come vedrebbe illuminato il suo intelletto e vivificato il suo cuore. Invece siamo così fiacchi nelle vie di Dio, perché non sappiamo e dolorosamente non vogliamo donarci a Gesù completamente, senza alcuna riserva, in modo che Egli ci porti nel suo cuore come membra sue e ci vivifichi con la sua stessa vita. Noi tutt'al più attingiamo da Lui ad intervalli, come si attinge con un secchiello l'acqua da una fonte, ma se l'avessimo in noi, come acquedotto che fa rifluire in noi la sua vita, se fossimo pienamente innestati a Lui, E se gli donassimo interamente l'anima, il corpo, le potenze, le attività nostre, controlleremmo in noi stessi dei mirabili progressi di santificazione. Infatti, vivendo di noi, smarriamo la via, ci facciamo sorprendere dalle tenebre e ci narighiamo miseramente. Ci prefiggiamo con la nostra iniziativa umana un programma di vita quasi sempre lontano dalle disposizioni della divina volontà. Giudichiamo con il nostro criterio oscuro ed errato ciò che dobbiamo fare. Ci formiamo una dottrina tutta personale, cercando di trovare nella nostra ragione la giustificazione dei nostri capricci, della nostra volontà. E ci alimentiamo, sì, dei surrogati della grazia soprannaturale, nutrendoci di devozioni che appagano i sensi più che l'anima e fioriscono come erbe selvatiche che il Signore non ha seminate. Ed è questa, dolorosamente, la pietà e la devozione delle anime che sono tutte prese dalle loro aspirazioni, dai loro criteri, dal loro giudizio, dalla loro volontà e che, più che donarsi a Dio, desiderano adattare Dio a se stesse. Dimenticano che la negazione è il fondamento di ogni cammino spirituale. Dimenticano che la volontà di Dio deve essere l'unica luce intellettuale, l'unica ragione soprannaturale. Dimenticano che la vera vita è Gesù Cristo e si sforzano di formare in loro non la sua vita, ma un vano simulacro della sua vita. Formano in loro una statua del Cristo scolpita secondo il proprio criterio, simile a quei cinesi che non sanno effigiarlo che coi loro lineamenti, o quegli artisti etiopi che lo fanno bruno perché essi sono bruni. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per Lui. La falsa devozione o perfezione tutta soggettiva e personale è in realtà sviamento, confusione e morte. È una devozione che non ha la via, ma un dedalo di labirinto che stanca e non fa percorrere un vero cammino. È una devozione che non supera la meschinissima atmosfera naturale e che dà come frutti lambrusche spine. È la devozione che il popolo spontaneamente chiama bigotteria e che ha sempre in sé qualche cosa di urtante, di ripugnante. È il dilettantismo spirituale, non l'arte vera. Sa produrre tutt'al più quegli abbozzi, ma non può dare un vero lavoro di santificazione. Ed è come un fiore artificiale che rimane, quale l'ha formato la mano e lungi dal mandare profumo si impolvera ogni giorno di più ed è completamente sterile. No, no, non siamo cristiani così. Diciamolo a Gesù. Diciamolo a Gesù con tutta l'anima. Eccomi, mi do a te interamente. Guidami tu in ogni passo, illuminami con la tua luce, vivificami con il tuo amore perché non sia più io, ma sia vivo della tua vita, splendente della tua verità e percorrente appresso a te il cammino che mi conduce alla gloria. La vita spirituale in tutte le sue attività si sintetizza in queste parole: conoscere, amare e servire Dio. Ora, per conoscere Dio, i suoi pensieri, la sua volontà e il suo amore, bisogna conoscere Gesù Cristo. È infatti da Lui e per Lui che ci viene la vera conoscenza di Dio. Anche la rivelazione del Verbo nell'Antico Testamento, essendo ordinata all'incarnazione del Verbo e concentrandosi in Lui per prometterlo, annunziarlo e figurarlo, si deve al Redentore. Senza il piano della discesa del Figlio di Dio in terra, l'Antico Testamento non avrebbe ragione d'essere, anzi, non ci sarebbe proprio stato. In esso la figura centrale è Gesù Cristo, e da essa si irradia la vivida luce che ci fa conoscere Dio. Per questo Gesù, dopo aver detto ai suoi apostoli che egli era la via, la verità e la vita, e che nessuno poteva andare al Padre se non per lui, soggiunse: se voi m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Amen.
Amen. Allora, Anna, dobbiamo considerare, abbiamo poi il bellissimo fioretto di San Pasquale Bailon, ma c'è una, forse l'ho detto tempo fa, praticamente Gesù ha rivelato alla beata Alessandrina da Costa, forse l'ho detto già una volta, proprio quello dei primi giovedì del mese, molto interessante, ed è un peccato non approfittare, visto che i peccati ne abbiamo tanti, ma bisogna pure ripararli. Dice così: la devozione dei primi sei giovedì del mese è da incastonare accanto a quelli dei primi nove venerdì e primi cinque sabati, ecco, promessa di nostro Signore, a chi in spirito di riparazione offrirà la santa comunione ben fatta, vero? Qui confessati bene, e un'ora di adorazione davanti al tabernacolo in intima unione con Gesù per sei primi giovedì consecutivi, il Signore gli promette il cielo, cioè promette che non vadano dannati, non è che vanno dritti in paradiso, eh? Però diciamo che è una bella promessa, perché c'è la possibilità, siccome saremo giudicati sull'amore, e diciamo la riparazione è amore verso Dio, perché lo si consola, ecco, mostrando che abbiamo, cioè, patiamo con Lui quello che facciamo patire a Lui, ma anche per salvare i fratelli. Pertanto è ottima questa cosa, ma difatti la stessa cosa la propone anche Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque, cioè quello di fare l'ora santa il giovedì precedente al primo venerdì del mese, sarebbe dalle 11 a mezzanotte. Ecco, pertanto è l'ora del Getsemane, ecco, l'ora proprio della grande sofferenza e del sudar sangue. Ecco, allora, Anna, se tu, a proposito, tutte queste cose riguardano l'Eucaristia e San Pasquale Bailon è proprio, sì. No, diciamo, il Signore ci dà tante opportunità, no, per salvarci, per evitare di fare tanto purgatorio, per evitare l'inferno. Però noi, praticamente, se c'è l'offerta speciale, no, perché vendono, che ne so io, i pomodori a buon prezzo, ci andiamo, no? Ma se invece il Signore ci propone il paradiso, quello può anche aspettare, insomma, non è una cosa così urgente, ma i pomodori sì, è urgentissimo, perché se finisce l'offerta poi come facciamo?
Come vero.
Che vergogna, quanta vergogna, ma la vergogna, io parlo della vergogna perché dico, almeno avesse il coraggio di dire, io mi vergogno di come penso e di come agisco, ma che tutti presuntuosamente si vantano di essere ottimi cristiani, di non avere niente da confessare, io non ho fatto niente di male, ma tu pensa, non ho fatto niente di male, cioè io e l'Immacolata Concezione siamo allo stesso livello, ecco, è il discorso, io non ho fatto niente di male, ecco, allora dimmi te, no, come fai a ragionare con uno che ti fa un discorso del genere, no? Non ho fatto niente di male. Allora tu potresti dire, allora mostrami cosa hai fatto di bene, perché già ci sarebbe il peccato di omissione, no? Se non hai fatto niente,
esatto.
Non hai fatto niente, per cui non ci scappi, sei un peccatore, devi confessarti, no?
Sì, certo.
Ecco. Va bene, Anna, scusami.
No, anzi. Il Serafino dell'Eucaristia, San Pasquale Bailon, francescano, è conosciuto come il Serafino dell'Eucaristia, per il suo ardentissimo amore a questo sacramento, compose un piccolo libro di definizioni e sentenze sulla presenza reale di Gesù nell'ostia consacrata e numerosi pensieri e preghiere a testimonianza di tanta sua devozione. In convento assolveva ai lavori più umili, ma la sua mente era costantemente rivolta al Santissimo Sacramento, che adorava anche da lontano. Egli era per natura timido e mite come un agnellino, ma diveniva forte come un leone quando si trattava di difendere il primato di Dio e il rispetto per i fratelli. Praticava la penitenza con ardore, cosicché camminava sempre a piedi nudi anche in montagna e sui sentieri rocciosi, nonostante i rovi e le spine, convinto che il regno dei cieli soffre violenza e solo quelli che fanno violenza a se stessi se ne impadroniscono. Dalla penitenza sgorgava in lui la preghiera incessante. Una volta il suo superiore lo incaricò di portare delle lettere al superiore generale a Parigi. Il viaggio era pericoloso, poiché al tempo imperversavano minacciosi i calvinisti. Difatti l'umile fraticello fu oggetto di scherni e di derisioni da parte degli eretici ugonotti, nemici acerrimi della Divina Eucaristia e della Beata Vergine Maria. Ma egli, con coraggio e fiducia in Dio, difese la santa fede cattolica. Testimoniava il suo amore a Gesù Eucaristico sempre e in ogni modo possibile, sia nelle parole che nella tenerezza dell'atteggiamento adorante. Ecco il proposito nel passare davanti ad una chiesa, entrarvi per un breve saluto a Gesù Eucaristico e proporsi di fare così ogni volta che sia possibile.
Vedi Anna, anche da lontano, cioè sì, l'abbiamo detto anche tante volte, dico, se tu non puoi andare in chiesa a mezzanotte, no? Però è interessante perché magari uno si alza alle 2, alle 3 della mattina perché ha una necessità fisiologica, ecco, siamo delicati, vero? Gli scappa la pipì, insomma, dai. Allora, praticamente gli scappa qualcosa, allora si alza perché è un'esigenza corporale, no? Però quando tu sei alzato, vero, per fare queste cose, è vero, potresti anche, bisognerebbe che ti scappasse anche un pochino di fede e dire, Gesù mio, è notte fonda, nelle chiese tu sei chiuso due volte, sei prigioniero nella chiesa e prigioniero nel tabernacolo, tu hai detto che sei nel Getsemani, io non posso venire là, Gesù, però fisicamente no, ma spiritualmente sì, per cui mi inginocchio 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare della mia parrocchia, è vero, ti amo, ti desidero nell'anima mia, cioè ti amo con tutto il cuore, ti desidero nell'anima mia, poiché non posso venire là, è vero, e non posso riceverti sacramentalmente, però Gesù, io ti penso, io ti amo, io... Ecco, viene almeno spiritualmente, ma Gesù Cristo non ha mica problemi, sapete, viene, lui non deve mica domandare il permesso, va più le porte di casa, vero? No, no, viene. Allora, vedrai che tu la mattina seguente vai a fare la comunione e non dico che c'è un regalino, però certamente il Signore, diciamo, ti mostrerà di aver apprezzato questo tuo pensiero notturno e di, anche di compassione verso colui che ci ha promesso di restare con noi fino alla fine del mondo, anche se maltrattato, disprezzato, vero? E diciamo coperto di sacrilegi, eccetera. Almeno c'è qualcuno che di notte, quando i peccati se ne fanno una montagna, ecco, c'è qualcuno che viene nel Getsemane a dire, Gesù, io ti amo, io ti desidero nell'anima mia. E allora ti guarda, vero? Lui che suda sangue nel Getsemani e ti dice: non dimenticherò questo tuo gesto, ne terrò conto nel giorno del giudizio, perché siccome il giudizio sarà sull'amore, questi sono atti di amore che io ne terrò conto in quel giorno. Capite che semplicità, no? Non è che bisogna studiare tanto, è il cuore che deve essere fatto di carne e non di pietra, e allora non serve studiare niente, perché il cuore di carne pensa così. Il cuore di pietra non gli passa manco per l'anticamera del cervello questa cosa, no?
Ecco. Bello, ecco, chissà quanti ascoltatori seguiranno questo suggerimento per consolare
sì.
questo cuore.
Io vi auguro che di notte vi scappi sempre qualcosa,
sì.
vero? Che
grazie,
abbiate che... bevete molto prima di andare a dormire, bevete molto, siete sicuri di fare un atto. Sì,
grandissimo,
sì.
questo cuore davvero che non aspetta, mamma, quanta consolazione che potremmo dargli davvero. Con un gesto così semplice, davvero. Ti ringraziamo, Claudio.
No, ringraziate Gesù. È l'angelo custode che ha il suggeritore, dice diglielo a chi ascolta per me, diglielo.
Che preziosi.
Bene. Allora, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.